Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
E allora un buon pomeriggio, nuova puntata di Focus Economia, i temi economici di attualità come sempre in primo piano. E allora l'attualità di oggi dove ci porta? Ci porta alle polemiche sul superbonus. Ancora oggi direte superbonus, e l'occasione questa anche per scrivere al 349-238-6666. Perché torniamo sul superbonus? Perché vi è il tema dell'obbligatorietà della dilazione 10 anni dei crediti, annunciata questa ieri dal governo, dal ministro dell'economia Giorgetti. Ricorderete ieri puntata con Barisoni, incentrata molto anche su questo tema, perché è una decisione quella del governo che sposta molto i riferimenti della tematica. Le polemiche di oggi insistono sulla retroattività o meno del provvedimento. Leggeremo poi delle dichiarazioni del viceministro Freni su questo, che vanno a puntualizzare, dovrebbero andare a puntualizzare, ma rimangono le preoccupazioni di tante categorie. Dunque il tema del superbonus oggi di attualità. E poi cos'altro? Sul fronte finanziario, quarto giorno per il BTP Valore, ordini per oltre 1,17 miliardi, il collocamento, lo ricordiamo, chiude domani. Finora i contratti sono stati oltre 43.000, nel complesso al momento gli ordini totali hanno superato i 9 miliardi, dunque un ennesimo successo per i piccoli risparmiatori, un veicolo per il risparmio di questa categoria. E tra gli elementi che possono aver influenzato oggi i mercati, non solo quello italiano ma i mercati internazionali, come sempre il focus sui dati che arrivano dagli Stati Uniti, non solo per una volta i timori dell'inflazione, che sapete benissimo hanno poi le loro ripercussioni sulle decisioni future delle banche centrali di tagliare o meno i tassi di interesse, ma quello che oggi hanno un po' sorpreso i mercati sono i numeri sui sussidi della disoccupazione degli Stati Uniti, che sono tornati ad aumentare nonostante un'economia, quella americana, che stia viaggiando da diversi mesi con il vento in poppa. E allora andiamo subito a fare un punto sui mercati internazionali. Per quanto riguarda Wall Street, Dow Jones più 0,47%, Standard & Poor's 500 più 0,37%. Poi annuncio subito che su questo listino, i Standard & Poor's 500 per quanto riguarda Wall Street, i titoli, i 500 titoli più importanti tendenzialmente tecnologici del mercato americano, torneremo a parlare in Focus Economia nell'ultima parte, perché parliamo sempre di 500 titoli, ma sono addirittura solo 10 quelli che dettano la linea e capitalizzano miliardi su miliardi. Qualcuno è tornato anche a scrivere che dietro a queste grandi aziende, a quanto loro possano spingere i mercati internazionali, possano poi celarsi i timori di nuove bolle speculative. Dunque dicevamo Dow Jones più 0,46, Standard & Poor's 500 più 0,35, Nasdaq più 0,23%. Per quanto riguarda i mercati del vecchio continente, Londra più 0,49, Francoforte più 1,02, Parigi più 0,68%, FTSE MIB più 0,47. Rimanendo nella nostra economia, per quanto riguarda Milano, i titoli più in evidenza sono Nexi, Prismian, Stellantis e FinecoBank. Quelli che soffrono maggiormente, almeno oggi, sono BPerBank, Banco BPM, Ricordati e Popolare di Sondrio. Infine un dato sempre molto interessante, il cambio euro-dollaro 1,0779 più 0,33%, lo spread in questo momento dovrebbe essere, eccolo qui, 131 punti meno 1,21%. E ancora parleremo nel nostro primo tema alle 17.30 degli scenari futuri. Cercheremo di sganciarci dalla stretta attualità. Cosa intendiamo per scenari futuri? Intendiamo fondamentalmente la transizione, la possiamo declinare in quella energetica, in quella digitale, ma come sapete bene servono miliardi su miliardi per accompagnare almeno il vecchio continente verso queste due transizioni. Allora, uno strumento avanzato da tanti economisti ma anche da molti politici è quello dell'Eurobond, vediamo se è una strada percorribile. E poi, in misura minore ma importante per il nostro paese, anno record e anche il primo trimestre record per le banche italiane, ma la ricaduta poi sulla distribuzione del credito a famiglie e imprese non si vede, almeno non in rapporto a quanto le banche hanno ottenuto nel 2023. Dunque questo è il nostro sommario di oggi. Oggi, come sempre, partendo, io ringrazio in regia Anna Riva a Milano e Alessandro Chiappini a Roma, in redazione Daniele Brunetti e Andrea Galliano. 349-238-666 il numero per i vostri WhatsApp, e passiamo alle notizie in breve. E allora partiamo come sempre dalle notizie in breve, dalle materie prime, nello specifico l'oro a 2.312,75 dollari l'oncia, più 0,16%, il petrolio WTI 79,64 dollari al barile, più 0,82, il Brent 84,29 dollari al barile, più 0,85%. I prezzi dei carburanti, prosegue il giro di ribassi dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. E allora vediamo, stando alla consueta rilevazione di staffetta quotidiana, che l'Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, stessa mossa per IP e Kuwait, mentre Tamoil riduce di un centesimo i prezzi del gasolio. Nello specifico possiamo vedere che la benzina self-service è a 1,910 euro litro, il diesel self-service a 1,772. Veniamo al servito, la benzina supera ancora i 2 euro, 2,051 euro al litro, il diesel servito è a 1,915 euro litro. E ancora un dato che interessa molti, quello del GPL, che è 0,851 euro litro, il metano a 1,473. E questo ci porta a parlare della quotazione oggi del gas, che è a 31,1 euro al megawattore, più 1,6%. Il discorso energetico è sempre importante, allora attraverso facile.it viene fatto un bilancio del 2003 di quanto paga una famiglia media italiana. E allora, secondo i dati di facile.it, una famiglia italiana ha speso 960 euro di bollette per l'energia elettrica, un dato che supera di 180 euro, ovvero il 23%, la media europea, che si attesta invece a 781 euro. Ed ancora, lunedì, se non sbaglio, lunedì scorso, il provvedimento del governo sul DL Agricoltura, che coinvolgeva anche il fotovoltaico. Praticamente c'è una frenata sul fotovoltaico a terra, sui terreni agricoli, sarà consentito, ma qui poi le specificità vanno poi a determinare la ricaduta effettiva di queste misure, ma tendenzialmente saranno ancora consentite nel settore agricolo tutte quelle coperture fotovoltaiche relative alle strutture che accompagnano l'agricoltura, ma ci sono categorie che avevano investito molto anche sul fotovoltaico a terre. Allora sottolineiamo le preoccupazioni di Agostino Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, che è stato anche nostro ospite recentemente, che dice: ovviamente c'è preoccupazione perché il fotovoltaico a terra ha una percentuale importante dello sviluppo degli operatori, serve trovare un compromesso, ha continuato, una giusta via per salvaguardare i molti sforzi che sono già stati fatti degli iter autorizzativi in corso. Ed ancora, tutte le transizioni sono fatte, soprattutto quelle energetiche, con chiave ambientale, perché si raggiungano degli obiettivi 2030-2050 di parità di emissioni, e le emissioni di gas serra in Italia si stima che siano calate del 6,2% nel 2023 rispetto all'anno precedente, grazie agli sforzi di decarbonizzazione dei settori dell'energia e dell'industria, e quanto sottolinea l'ISPRA, l'Istituto Ricerca del Ministero dell'Ambiente, in uno studio pubblicato oggi. Dunque, il percorso intrapreso, almeno a quello che dice l'ISPRA, sembrerebbe un percorso positivo. E veniamo, come sempre, perché non ci sono solamente la Federal Reserve o la Banca Centrale Europea a dare un'indicazione sul taglio o meno dei tassi di interesse, dunque di conseguenza del costo del denaro. E allora, in Brasile la Banca Centrale ha tagliato il tasso di interesse al 10,50%, e questo è il livello più basso da febbraio 2022. Ricordiamo l'importanza del Brasile per quanto riguarda l'economia, non solo del Sud America, ma poi nell'insieme del gruppo di cui fa parte il Brasile, i famosi BRICS. Scelta diversa per la Bank of England, che ha lasciato i tassi di interesse al 5,25%, e è questo un livello che risulta essere ai massimi storici da 16 anni dopo la sequenza di interventi al rialzo imposti fino all'anno scorso per fronteggiare l'inflazione. Quindi l'incubo inflazione, l'obiettivo del 2% per quanto riguarda gli Stati Uniti. L'Europa sta sicuramente su livelli migliori, ma resta l'obiettivo di tutte le banche centrali quello di raffreddare attraverso la politica monetaria la corsa dei prezzi, dicevamo, della Bank of England. E l'economia del Regno Unito sembra uscire dalla fase di stagnazione che lo ha contraddistinto a cavallo della chiusura dell'anno, due trimestri consecutivi di segno negativo, e adesso vi è un'inversione di tendenze, quindi viene confermata l'uscita della Gran Bretagna dalla recessione tecnica. Ed ora parliamo della Cina, perché resta un punto di riferimento per tutte le economie internazionali. Pensate che la Cina vive di un surplus in questo momento commerciale, dunque la differenza tra esportazioni e importazioni, di circa 72,35 miliardi, con una crescita dell'export di più 1,5%. Per darvi un punto di riferimento, dato di qualche giorno fa, l'export, il surplus della Germania si attesta a 20 miliardi, e sappiamo come la Germania sia un po' la locomotiva sul fronte dell'export dell'Europa. Quindi quando facciamo i riferimenti e i ragionamenti sulla Cina, dobbiamo sempre tenere in considerazione il potere economico di questo grande paese. Nel frattempo è praticamente terminato il viaggio in Europa del presidente cinese Xi Jinping, il primo in Europa praticamente dall'inizio del Covid. Ricordiamo la tappa abbastanza accompagnata da polemiche in Francia e poi in Ungheria e in Serbia. Si dirà perché in questi due paesi, ma perché sono per motivi diversi paesi legati anche alla Russia, e quindi più che sullo scambio commerciale tra Cina e Serbia e Cina-Ungheria si suppone che la visita del presidente cinese sia servito anche per fare il punto con questi paesi che hanno comunque rapporti più o meno di vicinanza con Mosca, con il Cremlino, con lo stesso Putin. Andiamo velocemente perché siamo alle 17:24 minuti. Alle 17:30 la nostra prima pausa per affrontare poi il discorso dei finanziamenti che servono per le varie transizioni, ma le notizie sono tante. Andrei velocemente sul tema del PNRR. Sappiamo che di fatto il PNRR non è altro che un anticipo, un grande euro bond, un tentativo dell'Europa di mettere in comune le problematiche dei tanti stati, con nato, lo ricordiamo, con il Covid, con la ricaduta di finanziamenti in base ai vari paesi per aiutarli ad uscire da quel periodo tremendo che ha affossato l'economia. Ma l'Italia, come tanti altri paesi, trovano difficoltà a spendere i soldi del PNRR. Allora sentiamo il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni proprio su questo tema, sulla spendibilità e gli obiettivi del PNRR.
In risposta alla crisi del Covid, l'Unione Europea ha un po' attraversato il suo Rubicone attraverso l'emissione di quegli eurobond, di quelle obbligazioni di debito comune. Nell'ultimo miglio c'è moltissima strada da fare ancora per portare a casa quegli investimenti e quelle riforme del progetto che chiamiamo PNRR. E questo è fondamentale se noi vogliamo che questo passaggio del Rubicone non sia un fatto isolato. È fondamentale che lo strumento di mettere insieme risorse comuni per obiettivi comuni non sia una parentesi soltanto per il Covid, ma sia magari utilizzabile domani per l'idrogeno verde, piuttosto che per la difesa comune, piuttosto che per un'emergenza sociale.
Queste dunque le parole di Gentiloni alla festa dell'Europa organizzata dalle rappresentanze delle istituzioni europee in Italia al Campidoglio. A stretto giro le parole del ministro anche per il PNRR Raffaele Fitto, che dice entro giugno gli obiettivi della sesta rata. E Fitto ha ribadito come l'Italia comunque si farà sentire per avere risposte per le proprie esigenze. Sentiamo anche questo passaggio.
Siamo convinti e consapevoli, e lo ha ribadito in tutte le circostanze il ministro Giorgetti, che il governo farà la sua parte e sosterrà all'interno di un quadro di regole di carattere generale, sosterrà le esigenze e le peculiarità del nostro paese. Vorrei ricordare come elemento integrativo di questo dibattito che nella fase nella quale è stato sospeso il patto di stabilità per via della pandemia e prima della guerra poi, il nostro paese ha aumentato la spesa pubblica di circa 300 miliardi di euro. È un tema di cui si parla poco, ma è un tema sul quale bisognerebbe riflettere molto.
Così il ministro Fitto sul PNRR, e chiudiamo la pagina relativa alle notizie internazionali con questa notizia che arriva dalla Spagna, perché la popolazione della Spagna è aumentata di oltre 1 milione di abitanti a circa 48,7 milioni in 2 anni, soprattutto in seguito all'immigrazione. Questo è un dato da tenere in considerazione. L'Italia, dati Istat, è invece in controtendenza con una popolazione che per anni è stata sul livello dei 60 milioni. Se non sbaglio ora siamo sotto questa sticella a 59 milioni e passa. Per quanto riguarda l'Italia, lo spread BTP Bund 133 punti, meno 0,11%. dicevamo nel nostro sommario di inizio trasmissione, dell'ennesimo successo del BTP Valore. Ancora al quarto giorno, faremo il punto poi alla chiusura del super bonus. Abbiamo detto, almeno per quanto riguarda le parole di Giorgetti di ieri, ma vanno sottolineate le parole del sottosegretario all'economia Federico Freni, che dice: gli obblighi del credito a 10 anni per le spese solo per il 2024. Sui timori dunque della retroattività interviene Freni, che dice: una spesa di gennaio è retroattiva, ma una sostenuta a dicembre 2023 non è elegibile alla rateizzazione obbligatoria in 10 anni. Quindi sembrerebbe, dalle parole di Freni, che il capitolo sia chiuso su questi timori che restano soprattutto nella filiera delle cooperative. Andiamo a sentire allora Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, tra l'altro confermato alla presidenza di Confcooperative.
Il provvedimento è stato eccessivamente generoso, non doveva riconoscere tutte le spese, ma doveva in qualche misura avere la corresponsabilità dei proprietari, e questo avrebbe sicuramente generato maggiore controllo e meno patologie. Prendiamo atto che nel momento in cui si è verificato un non controllo dei costi, si è chiusa la porta anche nei confronti di quegli enti del terzo settore che avevano avuto difficoltà di accesso nei primi anni per la normativa non chiara, e poi hanno avuto negli ultimissimi tempi la possibilità di accesso. Nel momento in cui si chiude la porta per tutti, si chiude la porta anche a quelli che sono enti più meritevoli, che in qualche misura avrebbero necessità di essere accompagnati in questo percorso, ed è per questo che abbiamo chiesto una possibilità limitatamente agli enti del terzo settore di poter avere ancora un po' di tempo per il super bonus.
Così Confcooperative. Chiudiamo questo blocco con Confindustria. Comprendiamo bene le difficoltà del governo per impedire che la coda dei crediti da superbonus metta a rischio il deficit programmatico di questo 2024, indicato dal DEF approvato dal Parlamento. Tuttavia, in nome della certezza del diritto, non ne condividiamo l'eventuale retroattività, commenta Confindustria con le parole del vicepresidente Maurizio Marchesini. Ci fermiamo per il meteo e poi il nostro primo approfondimento.
Focus Economia.
Di nuovo insieme Focus Economia. Un grazie innanzitutto per i vostri messaggi al 349-238-6666. Tra i più gettonati la domanda: se domani torna vice direttore esecutivo Barisoni per la classica classifica, certamente sarà qui al microfono. E poi le domande sulla nostra argomento che abbiamo trattato, tra l'altro il super bonus, la retroattività o meno. Abbiamo cercato di spiegare quello che al momento abbiamo sotto mano per quanto riguarda le dichiarazioni non solo del ministro dell'economia Giorgetti, ma anche del sottosegretario Freni. In questo spazio andiamo ad analizzare, dicevamo, le sfide che abbiamo di fronte, almeno per quanto riguarda l'Europa e di come l'Europa le sta affrontando per affrontare la transizione, che sia quella energetica ma anche quella digitale. Servono tanti soldi, tanti miliardi, e a chi non fa riferimento se non al settore delle banche per cercare di capire come questo settore così in salute possa aiutare la transizione. Abbiamo con noi il presidente dell'AIBE, Associazione Italiana Banche Estere, Guido Rosa. Buonasera Rosa.
Voi.
Grazie della sua partecipazione. Innanzitutto ricordiamo che l'Associazione Italiana Banche Estere, AIBI, è stata costituita nell'84, è un'associazione volontaria senza scopo di lucro che ha come finalità la tutela degli interessi delle banche estere associate. Allora Rosa, da dove vogliamo partire? Dallo stato di salute, per esempio, del settore bancario, non solo in Italia ma in tutta Europa? È un dato positivo? Figlio di che cosa questo?
Ma sì, lo stato, naturalmente è un discorso molto generale che dovrebbe essere articolato in maniera più precisa. Comunque, in linea generale, il sistema bancario europeo è un sistema bancario che si è rivelato essere molto solido anche durante gli ultimi anni di crisi, cominciare dal Covid ma poi con tutte le conseguenze. Questo è il risultato sostanzialmente di una politica che a molti è sembrata assai conservatrice, ma che in realtà ha dato dei suoi risultati da parte delle autorità europee, della Banca Centrale e dell'EBA, di patrimonializzare molto, molto le banche, il sistema delle banche. Questa, per esempio, è la sostanziale differenza che esiste tra il sistema europeo e quello americano. Dunque, queste normative che sono state implementate negli ultimi anni e che hanno portato a una capitalizzazione, a una patrimonializzazione importante delle banche, si è rivelato essere una decisione molto molto positiva dal punto di vista della solidità. Per quanto riguarda le banche italiane lo si può dire altrettanto. Sono state molto patrimonializzate e quindi hanno retto molto bene ai problemi che sono stati creati dal Covid, dalla crisi, e anche oggi si stanno comportando, credo, bene. Insomma, il sistema è solido. Questo credo che sia un punto molto importante.
Ecco, solidità che è fondamentale per evitare quello che a cicli che si ripetono vediamo ogni tanto negli Stati Uniti, questo quindi è un punto sicuramente a favore. Ma allora questa solidità delle banche europee e di conseguenza di quelle italiane, come la possiamo poi far ricadere per esempio su questo discorso, dottor Rosa, che dicevamo del percorso che ha l'Europa davanti verso queste importanti transizioni? Per esempio, mi scusi, aggiungo il capitolo Eurobond avanzato da molti, può essere un'idea? Sì. Prego.
Non c'è dubbio. Questo è un discorso molto ampio ma estremamente importante. L'Europa in generale, tutto il mondo, ma l'Europa in generale, è confrontata oggi e soprattutto domani a delle sfide importantissime che riguardano naturalmente la transizione ecologica, quella digitale. E per quanto riguarda l'Europa aggiungerei anche, qualora mi auguro si possa arrivare, a importanti investimenti per la difesa. Allora, sono cifre mastodontiche, enormi, che richiedono naturalmente grandi mezzi, a fronte dei quali credo che l'emissione dei famosi Eurobond, cioè le obbligazioni emesse dall'Europa, sono una risposta determinante. Sicuramente non saranno la sola risposta, perché ci vorrà anche l'apporto, e credo che le banche siano pronte a questo, a fornire i capitali necessari per tutti coloro che operano in questi settori. È una sfida determinante, fondamentale.
Ecco, allora qui aggiungo un'altra domanda. Quando si parla di completare l'unione bancaria, che cosa si intende e se questa eventualmente potrebbe dare un aiuto?
Ma non c'è dubbio, per unione bancaria si intende un sistema europeo che preveda regole uguali per tutti i paesi. Adesso, senza entrare in dettagli tecnici, c'è per esempio il problema delle garanzie sui depositi, che certo, un problema che non è ancora stato risolto. Ma insomma, si tratta di riuscire ad arrivare a un sistema nel quale non ci siano più delle differenze sostanziali, sia di carattere fiscale ma soprattutto di carattere normativo, che ancora sussistono tra i vari paesi. È un obiettivo, io credo, fondamentale.
Chiaro.
Non facile da raggiungere, ma io me lo auguro davvero che si possa arrivare, anche perché solo attraverso un'unione bancaria si potrà pensare a creare quei campioni europei nel settore bancario che purtroppo mancano all'Europa, dove invece ci sono negli Stati Uniti.
Perfetto, dottor Rosa, allora veniamo nello specifico invece al rapporto AIIB-Censis che è stato condotto tra fine aprile ed inizio maggio. Mi ha colpito molto per esempio che l'opinione degli investitori intervistati sia molto condizionata per esempio da quello che succederà nei prossimi mesi. Io sto parlando a livello politico, tra pochissime settimane le elezioni europee, addirittura di più si teme l'esito delle elezioni americane. Ci dica qualcosa su questo.
Certo, questi sono due nei prossimi mesi ci sono elezioni un po' ovunque.
Comunque.
Naturalmente quelle fondamentali, quelle che ci riguardano più da vicino sono le elezioni europee, che conosciamo bene, sì, i primi di giugno, e le elezioni americane. È evidente che l'esito di queste elezioni determinerà delle politiche diverse e differenti a seconda di chi vincerà o di chi perderà. Nel caso specifico, naturalmente, io sono stato purtroppo in qualche modo colpito dal fatto che c'è un qualche po' di pessimismo nei confronti da parte degli intervistati, sia ben chiaro, nella possibilità di, come dire, arrivare a un completamento di questo progetto europeo. Peraltro c'è anche una grande preoccupazione per quanto riguarda le elezioni americane,
certo,
perché l'elezione di Trump potrebbe
addirittura
comportare,
sì,
delle conseguenze che tra l'altro non sono neanche molto chiare, perché non si capisce bene quale potrebbe essere l'atteggiamento di Trump nei confronti dell'Europa, dell'economia mondiale, dell'interscambio mondiale, eccetera. Quindi c'è preoccupazione.
Addirittura c'è più preoccupazione, la anticipo su quello che avrebbe detto sicuramente adesso dottor Rosa, per le elezioni di Trump rispetto a purtroppo a quello che sta ancora succedendo tra Russia e Ucraina. Questo per dare il senso dei timori degli investitori.
Ma insomma, sì, certo, sembra che sia in qualche modo un pochino più preoccupante, anche perché le elezioni americane potrebbero, dico, uso bene il condizionale, ma alla lontana, essere anche determinanti ai fini di un qualche tipo di risoluzione di quei due focolai tremendi che abbiamo oggi nel mondo, che sono la guerra in Ucraina e la guerra medio orientale.
Perfetto, perfetto. Noi ci fermiamo ora per il traffico, ma prima ringraziamo il presidente di AIIB, Guido Rosa. Grazie Rosa della sua partecipazione. Intanto brevissimamente ricordiamo che il FTSE MIB ha chiuso a più 0,55 a 34.339 punti. Il traffico.
Focus Economia.
Di nuovo insieme Focus Economia, stacco musicale per dare l'idea del cambio di argomento, ma in realtà vi è una continuità perché restiamo a parlare di finanza e del momento d'oro, diciamo così, delle banche, e lo facciamo con Riccardo Colombani, segretario generale First CISL. Buonasera Colombani.
Buonasera, grazie.
Ecco, la continuità che voglio dare in questa parte di Focus Economia, che ci accompagna poi alla pausa per il GR di Radio 24 delle 18, è il seguente. Le banche hanno chiuso un 2023 con numeri molto molto positivi, e anche il 2024 evidenziano una crescita degli utili. Dunque, tutto bene? E questa è la domanda, Colombani?
Sì, sicuramente le banche sono in ottima salute. L'incremento del risultato netto è stato di 25 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2023. Nella componente ricavi prosegue ovviamente, c'è una consistente miglioramento, ma il miglioramento c'è anche nei confronti del miglior trimestre del 2023, ossia rispetto al quarto trimestre del 2023, i proventi operativi risultano ancora in crescita di 4,4 punti. C'è una leggera diminuzione del margine di interesse, ma c'è una grande ripresa quindi delle commissioni. Quindi sono ancora in fase di spinta le banche.
Ecco, questo momento positivo, secondo lei, può avere, sta avendo una ricaduta poi su famiglie ed imprese, ma anche sugli stessi lavoratori del settore bancario?
Beh, intanto noi abbiamo accertato, ma già lo sapevamo, che c'è stato un calo del numero degli sportelli, c'è stato un calo degli occupati, e questo lo registriamo purtroppo incessantemente da diversi anni. Anche il credito alle imprese quindi è diminuito nel corso di tutti gli ultimi anni, si conferma ovviamente anche questa tendenza anche nel breve termine. E nelle famiglie, diciamo, il complesso del credito è leggermente in diminuzione, lo sappiamo, quindi nel corso del 2023 ci sono delle subcomponenti che però registrano in controtendenza, come ad esempio il credito al consumo. Quello che abbiamo visto in questo approfondimento, questa analisi sulle trimestre delle 5 big, ma anche su un'analisi che abbiamo fatto sulle banche significante, quindi sulle 12 banche più grandi a livello nazionale, è che ovviamente si è registrata una contrazione in un periodo abbastanza lungo, dal 2019 al 2023, degli attivi ponderati per il rischio, e anche una riduzione del totale delle attività, e questa in controtendenza rispetto alle banche significant europee.
Ecco,
questa
ecco,
è la grande differenza.
Questo è il punto al quale volevo arrivare, Colombani. Ricordiamo che questa analisi del vostro sindacato First CISL sui conti delle prime 5 banche italiane, rapidamente, Intesa San Paolo, Unicredit, Banco BPM, MPS, Biper. Questo punto che lei ha sottolineato, ovvero vi è all'estero mediamente vi è stato un miglioramento della patrimonializzazione attraverso l'aumento del capitale. In Italia invece vi è stato un aumento della patrimonializzazione, ma attraverso la riduzione delle attività, ovvero quelle più rischiose, che di fatto è l'emissione del credito. È questo un elemento che dovremmo cercare in qualche maniera di far tornare in controtendenza?
Beh, sicuramente. Intanto siamo partiti nel 2019 con un gap rispetto alla media delle banche del meccanismo di vigilanza unico di un punto percentuale. Oggi siamo leggermente sopra la media, abbiamo un CET1 ratio, cioè un rapporto tra il capitale primario di classe 1 rispetto agli attivi ponderati per il rischio di 15,90 punti percentuali, la media delle banche del meccanismo di vigilanza unico è 15,73. Però, come giustamente sottolineava lei, abbiamo raggiunto questo livello attraverso una traiettoria molto diversa rispetto alle banche europee. Il capitale è aumentato in valore assoluto, quindi il CET1, di soli 0,49 punti percentuali, a fronte di una diminuzione delle attività ponderate per il rischio di quasi 12 punti percentuali. Il resto delle banche europee invece ha fatto una cosa diversa, ha aumentato molto il capitale attraverso la generazione degli utili che ci sono stati in questi anni, e ha aumentato nello stesso tempo, contestualmente, anche le attività ponderate per il rischio. Questo si vede in modo particolare con riferimento al rischio di credito.
Chiaro.
È quello che dicevo prima. Okay.
No, nel senso che è giustissimo questo. Io mi rendo conto, come ricordiamo sempre anche qui a Focus Economia, che l'attività delle banche è un'attività privata, dove è giustissimo puntare all'utile, è un'attività che ha i suoi rischi, e negli anni non dico che si sia snaturata la missione iniziale di quando le banche sono state fondate ormai secoli addietro, perché poi le banche sono andate anche molto sulla finanza negli ultimi anni, però è logico che la parte di ricaduta verso famiglie e imprese del credito resta, Colombani, fondamentale per un'economia.
No, è sicuramente centrale, ma soprattutto nel cambiamento d'epoca che stiamo vivendo. Stiamo attraversando quindi una doppia transizione, quella digitale che è irreversibile, ma abbiamo la necessità di affrontare anche una transizione ecologica. Non sappiamo quanto capitale, quanti soldi quindi ci vorranno, e quindi abbiamo la necessità di invertire il trend delle politiche creditizie, quindi le condizioni di offerta del credito dovrebbero essere mirate a trasformare i sistemi produttivi del nostro paese. Evidentemente le banche hanno un ruolo economico, ma anche sociale rilevantissimo da sempre, da secoli, come giustamente lei sottolineava, e questo è un tratto che è rimasto ancora nei tempi moderni e abbiamo la necessità ovviamente che le banche, ma ci devono essere ovviamente le opportune condizioni di sistema e una normativa ad hoc a questo riguardo, per poter consentire ovviamente alle banche di svolgere appieno questo ruolo economico e sociale che oggi è più importante di sempre, perché dobbiamo affrontare ovviamente questa doppia transizione che prima menzionavo. Le banche italiane sono ottimamente posizionate, hanno un capitale con riferimento al CET1 che è in eccesso rispetto ai minimi regolamentari, e al di là della prudenza che deve ovviamente caratterizzare l'attività bancaria, abbiamo bisogno ovviamente che diventino, non hanno mai smesso di essere un motore, ma diventino veramente un propulsore veramente per l'economia italiana, perché è quello che serve ovviamente per una crescita forte e duratura.
Ecco Colombani, abbiamo circa 30 secondi, volevo un suo commento, visto che anche la vostra fotografia evidenziava una diminuzione degli sportelli del settore bancario, ma anche dei lavoratori e del comparto bancario. Oggi c'è una buona notizia per i dipendenti Intesa, come la leggete e se ci ricorda brevemente in cosa consiste?
Hanno appena concluso proprio nel primo pomeriggio di oggi il premio variabile di risultato, abbiamo concluso pochi mesi fa, il 23 di novembre, l'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale con un incremento retributivo che è storico, però questo miglioramento e questo adeguamento delle retribuzioni è assolutamente indispensabile alla luce del fatto che il costo del personale nel primo trimestre di quest'anno rappresenta solo il 24,8% del totale dei proventi, in diminuzione rispetto al 26,6% precedente. Quindi non ci sono motivi per non alzare di nuovo le retribuzioni nelle singole realtà bancarie, e non ci sono motivi per calare quindi il livello occupazionale, perché abbiamo bisogno di persone, del lavoro, per poter assistere le famiglie e le imprese.
Bene. Perfetto, io ringrazio Riccardo Colombani, segretario generale First CISL. Buonasera Colombani.
Buonasera.
Noi ci fermiamo per il GR di Radio 24 delle 18.
Foto modificate, foto vere, immagini che ci rimangono impresse, video che fanno notizia. Cosa c'è dietro gli scatti che vediamo tutti i giorni su internet, sui giornali, in TV, sui social? Cosa c'è di più folle, surreale e complicato di parlare di immagini alla radio? Beh, abbiamo raccolto la sfida. Immagini, le storie della settimana, è la trasmissione che, partendo da quello che avete visto, vi racconta quello che non sapete. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni domenica alle 10, qui su Radio 24 e in podcast su tutte le piattaforme audio.
Focus Economia.
Ripartiamo allora dalla giornata sui mercati. Ad inizio trasmissione avevamo detto giornata abbastanza piatta, soprattutto sul fronte americano, invece ora vedo che i mercati europei hanno chiuso tutti sostanzialmente in positivo, e anche Wall Street sta viaggiando con percentuali sicuramente in crescita. Ma chiediamo conferma al collega di Radio Corre, Enrico Miele. Buonasera Enrico.
Sì, buonasera a te e agli ascoltatori.
Ecco, allora, Enrico, mi sembra, scusami se torno a sottolineare una cosa, i timori sui tassi di interesse delle banche centrali eccetera mi sembra in questo momento, almeno in quest'ultima parte di giornata, abbastanza tramontati.
Esatto, come anticipavi tu, i listini europei hanno recuperato soprattutto nella seconda parte di seduta in scia a Wall Street. Cosa ha trainato la seduta al di là del balletto sui tassi? È stata la stagione delle trimestrali, che continua ad essere positiva, quindi con un'accoglienza del mercato che insomma, sta premiando i titoli che stanno dando i conti dei primi tre mesi del 2024. Sul fronte tassi, la Banca d'Inghilterra ha lasciato i tassi di interesse invariati come era nelle attese, e questo ha portato gli indici di Londra sui massimi storici, così come Francoforte, e anche il FTSE MIB a Milano, trainato in particolare, casomai ne parleremo, da Nexi, ha strappato mezzo punto percentuale di guadagno in chiusura.
Ecco Enrico, tra poco arriviamo a Milano, invece per gli altri mercati su quale azioni, su quale titolo ti soffermeresti? Per esempio, uno a caso, anche questa battaglia, questo braccio di ferro tra banche spagnole.
Esatto, infatti tra i listini europei l'unica eccezione negativa oggi è proprio Madrid, che alla fine ha chiuso in rosso perché a Madrid, così come a Milano, il peso specifico delle banche sull'indice principale è molto alto, quindi segue molto l'andamento di titoli più prettamente finanziari. Cosa succede? C'è questo ostile del Banco di Bilbao su Sabadell e i titoli hanno reagito in maniera opposta, cioè Bilbao ha perso a terreno mentre Sabadell ha chiuso in positivo. In realtà che cosa si registra? Nella mattina, cioè, sono arrivati i primi commenti negativi da parte del governo spagnolo su questa potenziale transazione. Ricordiamo che le due banche avevano già preso in considerazione una fusione nel 2020, ma le trattative si erano interrotte dopo poche settimane a causa di un disaccordo sul prezzo. Ecco, se definiamo un'OPA ostile, vuol dire che anche in questo caso, insomma, non c'era intesa sul cosiddetto concambio, cioè su quanto possa valere una banca rispetto all'altra, anche se il Banco di Bilbao ha continuato a insistere dicendo che questa è un'operazione positiva perché creerebbe una delle migliori banche d'Europa, addirittura con una quota dei prestiti vicina al 22% solo in Spagna. Quindi, insomma, è una partita finanziaria, però che come sempre ha anche un ricasco politico, visto l'importanza sistemica delle banche.
Chiaro, quindi una ricaduta su tutta l'economia. Siamo con Enrico Miele, collega di Radio Core. Enrico, quindi passiamo a Milano, ci segnalavi Nexi ma anche Prismian.
Esatto, sì, sono le due società che hanno dato in queste ore i conti. Nexi ha strappato sopra il 6%, perché ha battuto le attese degli analisti e soprattutto ha confermato i target sul 2024, e questo è stato un punto di attenzione importante sul mercato odierno. Perché ovviamente con i rischi geopolitici, con il balletto sui tassi da parte della BCE, da parte della Fed, le prospettive, la conferma o meno delle prospettive sul 2024 viene considerato un punto decisivo, al di là di come si sono chiusi i primi tre mesi. Di Nexi ha colpito positivamente gli analisti il calo dell'indebitamento, e ricordiamo che poi in giornata Nexi ha avviato anche il cosiddetto buyback, quindi un riacquisto di azioni proprie per mezzo miliardo di euro. Quindi, come accade sempre in questi casi, queste operazioni poi sostengono il titolo.
Ecco Enrico, ci ricordavi come il mercato spagnolo per esempio sia molto sensibile al settore bancario, stesso discorso ricordavi per l'Italia, e allora per quanto riguarda il nostro paese le banche come sono andate?
Allora, oggi è stata una giornata generalmente debole per le banche italiane. La peggiore è stata BPER all'indomani dei conti. In realtà il trimestre è stato in linea con le attese. Gli osservatori si sono concentrati un po' sulle stime sul 2024, che in questo caso prevedono un lieve calo degli utili in scia con il taglio dei tassi, perché ricordiamo che il costo del denaro deciso da parte della BCE sui massimi nell'ultimo anno ha sostenuto in maniera importante i ricavi degli istituti di credito. Quindi nelle prospettive delle banche inizia ad essere inglobato il fatto che da giugno la BCE, salvo sorprese, inizierà a ridurre i tassi di interesse, e quindi BPER potrebbe vedere un leggero calo. L'altro tema, anche se poi diventa anche un po' politico, è quello dei possibili impatti negativi del super bonus, perché visto che il MEF, Giorgetti, sta lavorando a una proposta per diluire i crediti d'imposta, spalmarli su 10 anni, ecco, BPER ha una serie di utili legati a questi crediti d'imposta e quindi potrebbe avere un effetto una tantum negativo sui risultati dell'anno se la misura verrà adottata, però siamo sul piano delle ipotesi.
Ecco, hai fatto bene Enrico, perché è un aspetto, oggi siamo tornati a parlare del super bonus, delle parole di Giorgetti, ma non avevamo considerato, almeno io personalmente, le possibili ricadute su chi poi detiene anche crediti come può essere il settore bancario o assicurativo, quindi questa indicazione dal collega di Radio Corre Enrico Miele da tenere in considerazione. Una brevissima battuta in chiusura, Enrico, mi sembra sullo spread resta sui livelli abbastanza bassi degli ultimi giorni, 133-134 punti.
Sì, sì, da questo punto di vista insomma non ci sono state sorprese, anche perché dopo la corsa dei primi tre mesi dell'anno i listini stanno avendo una pausa, e poi tutto questo ovviamente è anche un riflesso sull'andamento dei titoli di Stato, ma poi le trimestrali insomma stanno gradualmente tranquillizzando il mercato su quelle che potevano essere le ombre nel rispetto insomma le prospettive sul proseguo dell'anno, quindi anche lo spread poi è chiuso su 134 punti, insomma non si sono registrati rendimenti particolarmente in rialzo sui principali titoli di Stato.
Bene, queste sono sempre buone notizie anche in per quanto riguarda poi il pagamento degli interessi sul debito del nostro paese. Io ringrazio il collega di Radio Corre Enrico Miele, grazie Enrico.
Grazie a te e agli ascoltatori.
Ci fermiamo per il traffico e poi verso l'ultima parte di Focus Economia.
Focus Economia.
E oggi questa puntata di Focus Economia la andiamo a concludere con un taglio strettamente finanziario, come è stata un po' oggi la puntata di oggi, dicevamo, e parliamo, avendo una continuità, abbiamo fatto poc'anzi i mercati con il collega Enrico Miele di Radio Corre, ora affrontiamo nello specifico quanto sta avvenendo a Wall Street, nel senso che tra i vari indici che ricordiamo sempre abbiamo lo Standard Poor 500, il Nasdaq, il Dow Jones. Nello specifico vi leggo solamente questo dato: le 10 maggiori aziende quotate complessivamente hanno un peso pari al 34% dell'indice Standard Poor 500, ovvero quest'indice prende in considerazione 500 aziende, ma 10 di queste hanno un peso relativo al 34%. Ci rendiamo conto quindi della sproporzione, dell'importanza su tutto ciò che queste aziende fanno, che impatto possono avere sul mercato. Ricordiamo che valgono insieme 15.000 miliardi di dollari e non molto meno del prodotto interno lordo della Cina. Parliamo di questa situazione con il collega del Sole, con il collega del Sole 24 ore Moria Longo. Buon pomeriggio Moria.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie della tua partecipazione, ne hai scritto, ti abbiamo anche ascoltato nei tuoi vari interventi. Moria, è veramente un'indicazione questa che deve far preoccupare, o è fisiologico che alcune aziende pesino così tanto in un indice economico?
Allora, fisiologico no di certo, perché è la prima volta che sole 10 aziende riescono ad avere un valore di borsa così grande, come hai detto tu, 15.000 miliardi di dollari, da essere da sole più di un terzo, costituire da sole più di un terzo dell'intero indice della borsa di Wall Street, che comprende 500 aziende, quindi 10 fanno un terzo di 500, e questo è un numero clamoroso. Neanche durante la bolla internet del 2000 si era arrivati a superare il 30% tra le, appunto, come peso delle 10 maggiori aziende. Qual è il punto? Su questo c'è un grosso dibattito. Qua stiamo parlando dei grandi colossi, da Meta, da Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, quindi non stiamo parlando di aziende piccole, stiamo certo parlando di aziende che fanno, che nel solo primo trimestre del 2024, cioè il primo trimestre attuale scorso, 7 di queste aziende, Alphabet, Amazon, Meta, Apple, Microsoft e Netflix, hanno fatto quasi 100 miliardi di utili messi insieme, 94,3, in crescita rispetto all'anno scorso che era che avevano fatto 67 miliardi nello stesso periodo. Da sole queste 10 aziende fanno il 25% di tutti gli utili della borsa di Wall Street. Quindi stiamo parlando, rispetto, se si paragona la situazione attuale alla bolla internet del 2000, la situazione è completamente diversa. Allora erano aziende promettenti che non facevano utili, ora abbiamo dei colossi giganteschi che conosciamo tutti e di utili ne fanno davvero a palate.
Ma allora, quindi scusami, memoria, allora l'ignorante della situazione come me ti potrebbe dire, ecco, la differenza l'hai evidenziata tu, nel senso che nel 2000 si scommetteva su imprese che nessuno conosceva, in fin dei conti adesso sono dei colossi che tendenzialmente, incrociamo le dita, rischiano poco. Perché dovremmo essere preoccupati?
Ecco, perché, e questo è il motivo per cui tutto il mercato è tuttora molto positivo su questi indici. Per esempio, c'è stato ogni mese Bank of America fa un sondaggio tra gli investitori globali, ne interpella più di 300, numeri giganteschi, e attualmente ancora il comprare questi titoli rappresenta il trend maggiore, la moda maggiore sui mercati finanziari. Tutti comprano ancora questi titoli, c'è ancora grande fiducia perché fanno tanti utili, si spera molto nelle potenzialità dell'intelligenza artificiale, quindi questi sono davvero dei colossi giganteschi.
Certo.
Qual è il problema, e vengo alla tua domanda.
Sì.
Il problema è che le cose potrebbero cambiare, ci sono alcuni elementi di incertezza. Per esempio, questi titoli hanno dei multipli alti, cosa vuol dire? Hanno un rapporto tra il prezzo delle azioni e il valore e gli utili prodotti dalle aziende molto grosso. Ci sono alcune aziende che hanno un rapporto tra prezzo e utili di 40 volte. In media queste 10 aziende fanno 30 volte il prezzo, sono 30 volte gli utili. Tenete conto che nella media di Wall Street, del resto di Wall Street, la media è 18. Questo cosa vuol dire? Che per soddisfare le aspettative del mercato queste aziende dovranno continuare ad aumentare gli utili ad un ritmo molto veloce, considerando che gli utili sono già una torta gigantesca. Aumentarla a un ritmo veloce vuol dire aumentare ogni trimestre di miliardi e miliardi, e questa è la prima sfida. Il secondo punto è che l'intelligenza artificiale, su cui tutti sperano, su cui tutti scommettono, è oggettivamente una grande rivoluzione, però è ancora un punto di domanda. Non sappiamo veramente dove ci porterà e quali aziende vinceranno la sfida dell'intelligenza artificiale. E il terzo punto è un dibattito che c'è da sempre su queste aziende e le regole antitrust. Anche negli Stati Uniti iniziano a porsi il problema, anche in Europa ci si pone questo problema. Potrebbero in futuro arrivare normative che in qualche modo potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alla crescita degli utili di queste aziende? Noi non lo sappiamo, ma questa è un'incertezza. Ecco quindi che abbiamo un mercato molto orientato a comprare questi titoli. Ripeto, sono colossi che tutti conosciamo, non sono certo start-up o aziende
certo
sconosciute, quindi c'è un motivo per cui tutti li comprano. Però ci sono anche degli elementi di incertezza che tanti analisti e tanti economisti sottolineano.
E tra l'altro sono tre punti che adesso li ricordiamo velocemente, che veramente, se uno li prende in considerazione, sono preoccupanti, nel senso che, per esempio, questo rapporto che ricordavi, Moria, tra il prezzo delle azioni e gli utili, oggettivamente, per quanto uno si chiami Alphabet, Amazon o Meta, cioè cavalcare sempre utili su utili non è semplice. Poi veramente c'è l'incognita dell'intelligenza artificiale. Forse il punto che mi preoccupa di meno può essere quello degli antitrust, cioè non vedo un antitrust europeo o americano che forse possa avere il coraggio e il potere di mettersi in mezzo ad imprese così importanti.
Le risposte che danno in tanti, questo ovviamente, tra l'altro questi grossi colossi hanno la capacità di persuasione molto forte,
è quello che
soprattutto
dicevo,
negli Stati Uniti, per cui assolutamente hai ragione. Però sono punti di domanda, cioè se noi scommettiamo che questi colossi tra 10 anni saranno ancora più colossi di come sono oggi, ecco, è una scommessa, non è detto che sia così per tutti, questo è il punto.
Quindi questa corsa, tra l'altro le azioni di queste società, immagino trascinate dagli utili, ma laddove c'è la domanda sempre maggiore dell'offerta, non sono neanche azioni forse alla portata di tutti. Evidentemente chi è che va a investire ancora su questi grandi big?
Tutti gli investitori. Se tu parli con qualunque investitore, ripeto, il sondaggio di Bank of America ha evidenziato che il 56% degli investitori interpellati, stiamo parlando di circa 300 investitori globali, il 56%, 52% di questi ha come primo obiettivo, loro lo chiamano il trade più affollato, cioè la scommessa sui mercati più affollata, più comune, più di moda, è proprio questa: comprare le magnifiche sette big tech, o big tech, comunque i sette grandi titoli di Wall Street. Per cui lo stanno facendo tutti, perché, ripeto, si tratta veramente di aziende gigantesche che hanno un business consolidato, che hanno una forza gigantesca, producono utili, e quindi stiamo parlando, difatti non fraintendetemi, i dubbi che metto, che ho scritto anche sul giornale,
certo,
sono dei dubbi, ma comunque stiamo parlando di grosse realtà, per cui tutti vanno su queste, dai grandi fondi a, e tra l'altro, essendo queste aziende così pesanti nell'indice di borsa di Wall Street, tutti gli ETF, tutti i fondi passivi, tutti quelli che gli investitori che comprano benchmark, ovviamente devono avere un peso molto grosso di questi titoli nei loro portafogli. Quindi è una cosa che tutti comprano e, ripeto, i motivi ci sono perché fanno davvero utili a palate, però ci sono anche delle incertezze. Se uno va a vedere nel corso dei decenni quali sono le principali aziende di borsa a livello mondiale o a livello di Wall Street nel 1990, nel 2000, nel 2010, si scopre che ogni decennio cambiano. Ecco, la domanda è, non è che anche nel prossimo decennio possa accadere la stessa cosa, o magari alcune di queste non vinceranno la sfida dell'intelligenza artificiale, non lo so, anche perché l'innovazione tecnologica è molto veloce. Quindi il senso dell'articolo scritto oggi, il senso di tutto è, stiamo parlando davvero di colossi che producono una marea di utili, quindi sono assolutamente industrie solide, però comunque, ecco, andare completamente senza porsi neanche qualche domanda forse non è così saggio, e tanti investitori se le pongono.
Chiaro, tra l'altro con la forza economica e attrattiva che ci raccontavi adesso, Moria, hanno anche la capacità di investire nella stessa intelligenza artificiale, che sarà un moltiplicatore del loro enorme potere che hanno ora.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente, questo fuori di dubbio.
Ecco, nell'ambito, è questo il pericolo bolla, ci riferiamo solamente al mercato americano o come ricaduta vi potrebbero essere effetti anche sui mercati europei? Questa è un'ultima domanda, siamo in chiusura.
Primissima premessa, pericolo bolla, alcuni lo dicono. Oggi per esempio ho pubblicato l'intervista del Chief Investment Officer di Amundi negli Stati Uniti, che parla proprio specificamente di bolla delle big tech americane,
sì, sì.
Però lo dicono alcuni, non tutti, lo pensano in pochi in realtà. Ecco, no, nel resto del mondo siamo al contrario, le azioni europee sono molto sottovalutate, hanno dei rapporti prezzo utili molto più bassi di quelli di Wall Street, se si va in altre parti del mondo ancora più basse, se si guarda per esempio l'Italia abbiamo azioni ancora più sottovalutate, tant'è vero che tanti dicono cautela sulla borsa americana e soprattutto su questi titoli che hanno, ripeto, rapporto prezzo utili molto alti, ma tanti invece puntano invece su azioni più sottovalutate, tra cui quelle europee.
Quindi per assurdo, se timori ci sono, se di timori possiamo parlare, per assurdo potrebbe essere che non nel brevissimo periodo ma nel medio termine qualche capitale si possa spostare da queste famose sette agli altri mercati internazionali. Non so se questo è un auspicio o qualcosa di credibile. Comunque io ringrazio il collega del Sole 24 Ore Moria Longo, siamo praticamente in chiusura di programma, e allora un grazie in redazione a Daniele Brunetti e Andrea Galliano, in regia Anna Riva, a Milano, a Roma Alessandro Chiappini. A brevissimo la Zanzara, un saluto da Vincenzo Miglietta.